Buongiorno alle amiche e agli amici ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Massimo Montens e questo è Press Corner, anche questa mattina, 8 ottobre, venerdì. Siamo con voi in questi 20 minuti di notizie a piede libero, di approfondimenti, di curiosità, insomma, comunque argomenti su quali noi vi chiediamo diciamo, di fermare la vostra attenzione, così come faccio io stamattina e come facciamo noi della redazione giornalistica. Abbiamo salutato poco fa, quindi lo ringraziamo, Riccardo Mameli, che ci ha preceduto nel suo caffè espresso. E questa mattina io voglio tornare, visto che fra poco, diciamo, tutti noi, tutti coloro i quali hanno i ballottaggi nelle varie regioni, soprattutto comuni in Italia, compresa Roma, dovranno recarsi, o almeno non hanno l'obbligo, avranno facoltà, ecco, mettiamola così, avranno facoltà di recarsi di nuovo nei seggi elettorali per decidere quale candidato votare. Al ballottaggio ovviamente avete due possibilità, un candidato o l'altro. Ovviamente stamattina non voglio scendere assolutamente nell'ambito della politica in senso stretto, cioè quindi quale partito, quale candidato, quale programma votare, intanto perché comunque è bene mantenere, no, una equidistanza e una par condicio fino appunto alle elezioni prossime degli stessi candidati, che sistemeranno un po' le cose nei comuni e nelle regioni. Forse, ecco, vorrei agganciarmi a questo forse, invece è una piccola indagine, quindi una piccola, così, un piccolo focus sociologico su un dato che chiaramente molti attenti giornalisti, ma anche critici politici e conoscitori del mondo della politica, non hanno potuto, diciamo, evitare di notare. Però magari forse non a tutti, no, questo dato ha fatto così scalpore. Parlo dell'affluenza, ossia queste votazioni, al di là dei ballottaggi, al di là di chi ha perso e di chi ha vinto, un dato è significativo, e ha vinto l'astensione, nel senso che non si era mai vista un'astensione così bassa da parte dei cittadini e quindi non si era vista una partecipazione così lontana dal poter decidere, no? Perché se tu non vai, non partecipi alle votazioni a Roma, a Milano, a Torino o anche a Napoli o nella regione Calabria, per dire e per nominare diciamo, i posti dove maggiormente si è votato per anche importanti decisioni, vuol dire che ti astieni, che decidi di non far parte, no, di questo gioco e comunque di delegare agli altri, perché poi sai che per come è istituito, insomma, il nostro organismo politico elettorale italiano, anche se una minoranza, anche se un'estrema minoranza va a votare, è l'estrema minoranza che decide poi chi deve governare. Ecco, io mi fermerei su questi due dati di fatto qui. Il primo dato di fatto è proprio questo, che l'estrema minoranza in alcuni casi decide al posto di chi non è andato a votare. Intanto i dati, come dicevo, delle affluenze, lo scriveva il Corriere della Sera proprio all'indomani delle votazioni, sono abbastanza pesanti così da sottolineare. Pensate, se facciamo un riscontro generale, dalle politiche alla Camera dei Deputati del 2013 75,2%, si era scesi nel 2014 già al 58%, alle amministrative del 2015 il 65% scarso, alle amministrative del 2016 il 61%, ma appunto a questa ultima tornata di amministrative ben il 50, solo il 50,7% di media. Ma se poi noi andiamo a guardare per esempio le due grandi città, Milano e Roma, Milano nel 2011 avevano votato il 67,6%. E così come a Roma, comunque nel 2013 avevano votato il 52,8%. Siamo scesi di 13 punti a Milano, quindi dal 67 al 54, per arrivare poi nel 2021 addirittura al 47, quindi Milano precipitare al 47 non si era mai visto, quindi 20 punti in meno di 10 anni prima, e Roma stessa, forse un po' meno, il calo meno evidente, ma insomma Roma poco e più di Milano, il 48,8%, quindi 4 punti in meno nel 2013, ma comunque parliamo di meno del 50% di persone che sono andate a votare. Questo dato Walter Veltroni lo commenta così, l'ha intitolato "La politica dei like ha sfibrato la partecipazione". E sicuramente è cambiato qualcosa, i social, un tipo di comunicazione diversa, hanno distratto le persone, no, della vera partecipazione. Una volta chi faceva politica non poteva non partecipare, no? Oggi non vedete più le feste di partito, non vedete più grandi partecipazioni, grandi organizzazioni in questo senso, della politica. È vero che i politici molte volte continuano ad andare in giro con gli autobus, con i pullman, con i camper, con le biciclette, però forse non stanno coinvolgendo più noi cittadini come dovrebbero. Del resto in molte città sono mancati i programmi, e quindi non si può fare politica senza programmi, non si può fare politica solo con la faccia. Quindi questa politica ormai legata al leader, è legata al candidato che deve attirare su di sé l'attenzione. Ecco, questa è la politica dei social, questa è la politica dei like, questa è la politica dei pollici alzati. E effettivamente Veltroni dice che i dati sono preoccupanti, e su questo gli diamo ragione, però sicuramente i motivi per cui si arriva a questo sono tanti. Uno di questi può essere quello che individua Walter Veltroni, ossia il fatto che gli strumenti sono cambiati, e quindi chi sta costantemente tutto il giorno sui social fatica poi a compiere, no, questo passo anche fisico di alzarsi da casa, oppure di rinunciare a qualcosa dei propri programmi personali o familiari per poi recarsi a votare. Tu hai un weekend da affrontare, hai magari il lavoro, o hai altre cose, e il sacrificio di andare fisicamente nel seggio elettorale a votare non lo fai più come prima. Magari se te lo proponessero via social, magari se ti proponessero di cliccare un candidato piuttosto che l'altro su internet, perché no? E mi domando io anche perché no, perché non si possa arrivare a questo, no? Però dal punto di vista tecnologico potremmo sicuramente arrivarci. Ovviamente i politici più navigati inorriderebbero a questo mio commento, ma insomma in America per esempio o in altri paesi è possibile, ed è stato possibile farlo, no? Da noi ancora magari è una cosa abbastanza lontana da potersi essere concepita, però secondo me ci dobbiamo arrivare, quantomeno perché un obiettivo di uno Stato dovrebbe essere quello di coinvolgere il 100% delle persone, no? Cioè tu devi fare in modo, come si fa quando ci sono persone malate che magari stanno negli ospedali, oppure persone molto anziane che non si possono muovere da casa, o anche per gli aventi diritto che hanno temporaneamente vista privata la loro libertà, quindi coloro i quali sono nelle carceri. Beh, tutti hanno diritto di voto, e detto questo, quindi lo Stato in questo caso va da loro, no? È obbligato ad andare da loro, o anche gli italiani all'estero, in qualche maniera si consente agli italiani all'estero di votare, no? Per, una volta si diceva, per corrispondenza. Ecco, quindi tu non puoi trascurare questo dato di fatto, non puoi trascurare che in questo momento più della metà dei tuoi cittadini, quindi più della metà degli aventi diritto, ha deciso di non votare, e non andare a votare ha appunto molti risvolti. Io mi viene da pensare, nei giorni scorsi vi devo dire che l'ho fatto questo pensiero, alle assemblee di condominio, no? Nelle assemblee di condominio, anche quelli più, soprattutto nei condomini più grandi, nei condomini dove ti sta antipatico l'amministratore, dove le cose non vengono mai fatte, dove tu vedi che alla fine hai la percezione che tanto se ci vai non cambia mai nulla. Beh, quelle sono le assemblee di condominio più deserte, assemblee di condominio dove praticamente la partecipazione è difficile da avere, e spesso non raggiungi mai, no, il cosiddetto numero, no, il numero legale per mandare, diciamo, valida un'assemblea. E quindi se per esempio sei in minoranza, sei sotto i 500 millesimi, tu non puoi decidere tutto, puoi decidere l'ordinaria amministrazione ma non la straordinaria se devi fare dei lavori importanti. Ecco, allora mi verrebbe da pensare questo, no? Come si può prendersi, cioè, la delega, quindi un candidato che poi viene nominato a governare, però da una minoranza di cittadini, quindi da meno del 50% dei cittadini, tu questa delega te la prendi comunque piena per poter fare anche i lavori straordinari, no? In una città l'ordinario ovviamente lo devi fare, quindi non so, la pulizia delle strade, il rattoppo delle buche, l'organizzazione del lavoro anche in funzione della continuazione dei servizi. Ma se tu devi decidere per esempio di cambiare la circolazione urbana di una città, se devi decidere di chiudere i centri storici, se devi decidere di sconvolgere l'organizzazione per quanto riguarda i servizi del ritiro dei rifiuti, ecco, queste sono situazioni straordinarie. Come fai a deciderle se tu hai preso per esempio, non so, il 20% di voti da parte del 48% dei romani, per dire, no? Hai preso quindi una parte, no? Un 20% dei voti di meno del 50% dei romani, quindi in senso assoluto vuol dire che a te ti hanno votato circa 10% o poco meno degli aventi diritto nella città, e quindi forse è un po' pochino. Quindi stamattina questa mia riflessione con voi è proprio questa, cioè intanto sicuramente una prima riflessione va fatta a noi cittadini, cioè quella di tornare a votare, anche, come diceva una volta Andreotti, no? Turarsi il naso e farlo comunque, anche nei confronti di chi non ti piace, anche nei confronti di chi ha svolto un programma o non ha per niente presentato un programma. Quindi magari anche per esempio per andare a votare scheda bianca. Un altro penso esercizio di voto positivo possa essere quello di andare ma non votare nessuno. Quando tu hai diciamo idea in quel momento che i candidati che si presentano non corrispondono a quello che tu desidereresti a livello di programma, a livello di persone, vai comunque a votare e voti scheda bianca. Perché? Perché avere per esempio un 30% di schede bianche, un 20% di schede bianche, non un 20 o un 50% di non votanti e quindi di astenuti dal voto, potrebbe avere molto più effetto, no? Perché tu in un seggio elettorale hai un candidato che sta al 30%, un altro che sta al 20, un altro al 15, ma in quel caso vengono registrate le schede bianche e quindi tu hai un 20%, un 15% di schede bianche. Quindi sarebbe un esercizio di voto molto particolare, che è uno strumento ovviamente che ormai viene poco usato, oppure comunque sono rari i casi in cui si arriva e si vota a scheda bianca. Però questo per dirvi che comunque si dovrebbe comunque poter partecipare, salvo appunto casi estremi. E questo è quello che noi cittadini possiamo e dobbiamo tornare a fare, come quello di poterci interessare alla vita politica, anche se la vita politica è pecoreccia, mi viene da usare un termine insomma un po' volgare, ovviamente di estrazione romana, quindi anche per gli ascoltatori invece che ci ascoltano dalle altre parti d'Italia o anche dal nord e dal sud, ma il termine è abbastanza semplice, cioè una politica che comunque non è così compiuta, non è così organizzata, una politica che è distratta, una politica non programmatica. Ecco, anche nei confronti di una sezione di questo tipo noi siamo obbligati a poter partecipare, a doversi interessare. Un collega della radio l'altro giorno imbarazzato ha fatto un post e fotografando una situazione in cui le macchine parcheggiate a Roma ostruivano ovviamente una fermata degli autobus. È una cosa che noi romani vediamo spesso: macchine sui marciapiedi, macchine sulle strisce pedonali, macchine che inibiscono il passaggio nelle scivoli dei disabili o per le carrozzine. E ovviamente lui sottolineava il fatto che bisogna essere coinvolti, bisogna partecipare, bisogna denunciare, bisogna chiamare le forze di polizia, la polizia municipale per poter far rimuovere le macchine. C'era poi chi gli rispondeva: sì, però tutte le volte che lo facciamo non abbiamo successo, la polizia non viene, alla fine non gli interessa a nessuno, se poi ci permettiamo di interessarci qualcuno ci manda a quel paese. Ecco, queste due, no, questi due lati, questi due risvolti della medaglia effettivamente sono i nostri due stati d'animo. È vero, io ho risposto in quel post che sono vere entrambe le cose. È vero che noi dobbiamo continuare a partecipare anche di fronte all'insolenza, anche di fronte all'assenteismo dello Stato, anche di fronte al menefreghismo degli altri nostri concittadini. Come è pure vero che non può fare tutto il cittadino. E quindi cosa deve fare chi ci governa? Chi ci governa ha l'obbligo, sia quando è in carica, ma anche quando invece politicamente sta all'opposizione, deve organizzare appunto la vita politica, che si deve tradurre nella vita appunto della polis, quindi della città, in maniera compiuta, in maniera appassionata, ossia deve fare il possibile per cercare soluzioni, non deve contrastare sempre il cosiddetto nemico, non deve fare campagna elettorale sempre contro l'altro, ma bisogna fare delle campagne elettorali o campagne addirittura di predisposizione e di progettazione verso le soluzioni dei problemi. Tu nei 5 anni per esempio che hai passato a vedere appunto una città come quella di Roma che ritieni mal governata, devi passare questi 5 anni per proporre un'alternativa, andare a studiare magari che cosa succede negli altri paesi, quali sono i modi per poter risolvere alcuni problemi giganteschi che tutte le città vivono. Ecco, questo dovrebbe fare un uomo politico, un'organizzazione politica, un partito, affinché poi quando è il momento di potersi candidare come alternativa a coloro i quali non ritieni all'altezza di governare la tua città, hai un bel programma scritto, articolato, vero però, non un programma finto, non un programma inventato, non un programma di slogan, un programma che si basa su dei fatti, un programma che si basa su delle ricerche, no? Mi viene a pensare di usare questa parola proprio all'indomani della vittoria pochi giorni fa del premio Nobel per la fisica da parte di un nostro italiano, Giorgio Parisi. Quindi noi abbiamo delle eccellenze, e se abbiamo delle eccellenze avremo delle eccellenze nelle università, abbiamo delle eccellenze per esempio nei posti dell'urbanizzazione, degli ingegneri che si occupano di traffico, in persone che si sono dedicati all'ambientalismo, in persone che si sono dedicati alla ricerca di come risolvere il problema dei rifiuti delle grandi città, a come risolvere il problema delle periferie, a come coinvolgere le periferie, insomma per sviluppare un programma, voglio dire, e anche, no, ci vuole tanta passione e tanta voglia, mi sembrerebbe anche una cosa bella da fare, no? Tu stai in attesa che il tuo candidato, usiamo sempre questo termine forte, al quale ti opponi, il tuo fra virgolette nemico, possa fallire. Magari non glielo auguri neanche, perché questo è un altro esercizio politico che secondo me dovremmo cominciare a provare a fare, cioè se non è proprio una persona insana, se non è proprio una persona da buttare via, perché durante gli anni in cui non sei tu a governare ma è l'altro, non puoi partecipare, no, da consigliere, da deputato, a collaborare alla buona riuscita comunque, no, delle soluzioni per la vita di un paese, perché un paese ha bisogno di vivere tutti i giorni, non può vivere soltanto quando sei tu il candidato eletto e il candidato quello perfetto, quello che pensa di risolvere tutti i problemi. Nessuno nel mondo può risolvere i problemi da solo, ha bisogno sempre di partecipazione. Quindi anche questo dovremmo tornare a fare, un'opposizione sana che possa ovviamente contrastare quando chiaramente c'è da contrastare, ma possa anche, no, collaborare e compartecipare al governo di altrui quando invece è necessario. Insomma, stamattina la mia riflessione non poteva non essere di questo tipo. Sono un po' di giorni che ci penso, proprio avendo visto, avendo letto come tutti i risultati di queste votazioni, ma anche avendo visto appunto che la partecipazione è stata così scarsa. Anche a me, come a Veltroni, mi è venuto da contestare, mi è venuto da riflettere, mi è venuto da dispiacermi del fatto che questa partita non si è giocata, no, secondo le regole democratiche a pieno, e mi veniva proprio da pensare questo, che forse non è insomma, provocatoriamente mi viene da pensare al condominio, di nuovo al condominio, e quindi non lo troverei provocatorio, no, di dire le elezioni non sono valide, bisogna rifarlo. L'assemblea di condominio non hanno partecipato il 50% delle persone, quindi mi dispiace, bisogna rivotare, perché se no il candidato che viene eletto non ha i poteri assoluti per poter risolvere. Certo, nelle grandi città forse da un certo punto di vista si salva sempre solo Bologna, perché Bologna riesce a essere sempre un tantino sopra agli altri, però non la nominerei neanche come risultato fortemente positivo, perché in generale comunque anche a Bologna l'affluenza è calata. E, come dicevo, anche i social possono essere utilizzati in questo senso, quindi pensiamoci. Io vi auguro buona giornata, come al solito e come ogni mattina, vi auguro buon ascolto di tutto il palinsesto di Radio Città Aperta, e vi ricordo di andare a guardare sempre il nostro sito per tutti gli approfondimenti, gli articoli, i podcast, non solo delle trasmissioni ma anche di interviste e anche di questi nostri press corner. Nel ringraziarvi vi rinomino questo hashtag Resistenza Culturale Attiva, che noi abbiamo coniato anche dall'acronimo RCA, quindi Radio Città Aperta Resistenza Culturale Attiva, che ha un senso profondo, non solo la nostra partecipazione degli speaker a questo progetto, ma anche la partecipazione culturale, sociale e politica, se vogliamo, nostra, e che non può però non esserci, non ha rivalenza se voi non ci siete dall'altra parte. Buona giornata a tutti.